Buongiorno a tutti, sono vestito da avvocato e faccio l'avvocato, contrariamente a quello che diceva Alessio, quindi fin qui meno sorprese. Sono tra quelli a cui probabilmente prima si riferiva Marco quando diceva che il mestiere della Cassandra è un mestiere difficile nel breve periodo, ma che forse dà qualche soddisfazione in più nel lungo periodo, nel senso che sono tra quelli che, pur curioso di diritto delle nuove tecnologie ormai da qualche anno, in realtà ha iniziato a preoccuparsi di privacy un po' tardi, per cui lo riconosco, e l'intervento di quest'anno, ma d'altra parte lo era già quello dello scorso anno, e forse anche il senso della mia, del mio essere qui è quello di un operatore pentito, ecco. Non perché abbia trafficato in dati personali di qualcuno, o comunque non verrei a dirlo, ma quantomeno perché ho sottovalutato probabilmente un problema, per cui vabbè, riconoscere un errore non vale a risolvere il problema, ma insomma probabilmente legittima se non altro il fatto che poi se ne parli. Parlare di privacy stamattina, però vorrei farlo mettendo da parte quest'idea privacy uguale riservatezza. Diciamo che il vero problema, quello che io oggi vedo essere come il problema che mi preoccupa di più, che mi preoccupa più da vicino, non è tanto che qualcuno mi spii, ma è che qualcuno non mi riconosca, o che qualcuno mi riconosca per quello che io non sono. Ovvero, in realtà, privacy come rispetto dell'identità personale, dell'identità che è il modo di ciascuno di noi di presentarsi ad essere riconosciuto in una comunità che oggi evidentemente non ha più nessun confine geografico, ma insomma non sono qui io a raccontarvelo, ma che è una comunità globale. Per cui facendo ovviamente promessa di star nei tempi, l'idea è quella di partire da lontano ed arrivare ai giorni nostri attraverso appunto l'epopea dell'identità. Nella comunità appunto contadina l'identificazione della persona sostanzialmente era affidata al patronimico. Chiunque abbia sfogliato per scelta o per imposizione da programma didattico la Divina Commedia nel corso del suo percorso di formazione, o piuttosto in un weekend di pioggia, sa che la domanda più ricorrente, oserei dire quasi martellante, che Dante poneva sul suo cammino, incontrando tutti i suoi interlocutori, era chi fuorli maggior tuoi, tu. Cioè sostanzialmente se mi dici da quale stirpe provieni, in qualche modo ti dirò chi sei, oppure comunque sarò in grado di identificarti nella tua comunità di appartenenza e ne saprò un po' di più sul tuo conto. Secondo il Battaglia, ma su questo c'è evidentemente una querela ancora aperta che non è sicuramente un avvocato a poter risolvere, la stessa espressione cognome in realtà viene dal latino cognoscere, e in realtà è proprio il riconoscere, quindi l'essere identificato nell'ambito di una certa comunità di appartenenza. Il problema dell'identità appunto viene da lontano, a prescindere dalla comunità contadina. In realtà con questo problema si sono confrontati più o meno, ci siamo confrontati più o meno tutti nella storia delle comunità. Il tener traccia dell'identità dell'individuo e della vita dell'individuo era un compito originariamente affidato addirittura al registro parrocchiale, perché da lì passavano in qualche modo tutti i momenti più importanti della vita dell'individuo. Diciamo che c'era una sorta di immedesimazione tra nascita, battesimo, funerale, morte, per cui diciamo sicuramente una ricostruzione dell'identità fortemente dettata da alcuni momenti più significativi per la religione che non per la scienza o la natura, ma insomma in ogni caso era proprio il registro parrocchiale che teneva traccia dell'identità dell'individuo. Scrive Pratico su Telema, la compianta rivista con la quale probabilmente molti di noi sono cresciuti e si sono avvicinati a questo tipo di problemi, compianta perché i fondi sono finiti, la carta costava e soprattutto la fondazione che la editava ha smesso di farlo, di ritenere opportuno di farlo. Il pennino frettoloso dello scriba pubblico che trascriveva i dati che rendevano socialmente reale il nostro essere al mondo era in un certo senso la levatrice dell'esistenza sociale. sociale. Senza quello scricchiolio lento, senza la muffa dei registri dai quali veniva fuori faticosamente la nostra identità e la nostra vicenda, saremmo stati soltanto fantasmi. Nascevamo, crescevamo, ci sposavamo, mettevamo al mondo dei figli, entravamo in un mestiere e infine morivamo, accompagnati dal fruscio dei polverosi registri, prima delle parrocchie e poi anagrafici, capitolati delle verità ultime che ci riguardavano. Un po' romantica, un po' lontana come rappresentazione, ma sostanzialmente vera oggi in termini diversi, lo vedremo strada facendo. In realtà il chi sei è sempre di peso molto da ciò che su di te gli altri pensavano e soprattutto da ciò che su di te veniva registrato da chi di volta in volta era il tenutario ultimo dell'identità. La stessa carta d'identità italiana che nasce appunto istituita con l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quindi nel 31, in realtà non ha una funzione molto diversa. Se ne facevano addirittura due esemplari, tre per le persone pericolose, anzi in realtà le norme sono tuttora in vigore, e in realtà era il match tra il documento che ti consegno e il dato registrato nell'anagrafe che vale a dire chi sei, o almeno vale a dire chi sei nel momento in cui ti fermano per strada e ovviamente tu hai l'obbligo di farti riconoscere per l'appunto. Dicevo, qualcosa è cambiato dalla comunità globale a dalla comunità contadina a quella cristiana a quella borghese, oggi siamo in quella globale e scrive Baldassarre nella sua Globalizzazione contro democrazia: c'è un evento che caratterizza gli anni che stiamo vivendo, il suo nome è globalizzazione, un nome con il quale si intende dire più o meno che l'ambito naturale di vita dell'uomo è oggi il mondo intero. E se questo è vero e se quella è la comunità di riferimento, la conclusione è quella che poi leggete sotto, cioè tanto l'uomo delle caverne quanto il civis hanno sempre forgiato la propria identità sociale rispetto al gruppo in cui vivevano, la comunità parentale, la famiglia, la città, la nazione. L'identità per l'uomo preglobale è data dal rapporto con i vicini, appunto quello che chi mi sta vicino e meglio mi conosce pensa di me, con le persone dello stesso luogo. Per l'uomo globale, tendenzialmente stiamo parlando di noi, che se ne sia consapevoli o che non se ne sia consapevoli, il rapporto con il vicino ha una capacità formativa della propria identità non maggiore di quella posseduta con le persone lontane. L'identità per lui è il frutto di un processo molto più complicato e sfaccettato di quello proprio dell'uomo preglobale. È una considerazione che faccio presto a tirar fuori, diciamo, dalla letteratura o dalla saggistica e portarla nel quotidiano. Sono stato lo scorso weekend in Portogallo, la scusa era un convegno, ma la realtà è stata una simpatica appendice al mare nel meridione, diciamo un assaggio d'estate, e in realtà i primi messaggi che ho ricevuto per dire a dove sei e cosa fai venivano da Facebook, mentre mia sorella, che vive sostanzialmente a 250 metri da me a Roma, ha appreso del mio essere stato in Portogallo il giorno successivo, anzi il mio rientro la domenica sera. Insomma, chi mi sta lontano spesso e volentieri sa di me più di quanto non sappiano quelli che mi sono vicino. È un bene o un male? Per ora, diciamo, procediamo semplicemente per constatazione dei fatti. Identità digitale, perché se il contesto è quello globale e se la comunità è ovviamente anche quella globale e telematica, beh, ovviamente l'identità che rileva non è più la carta d'identità, perché su Facebook, tanto per dirne una, nessuno mi identifica all'origine e mi riconosce strada facendo in forza della fotocopia digitalizzata della mia carta d'identità, ma in relazione ad altri dati. Sempre su Telema, scriveva Frosini, si è dunque infine aperta la prospettiva della creazione di un'identità informatica, costruita con diversi attributi particolari di carattere sociale, riuniti in un profilo unitario che consente una configurazione dell'individuo sempre più precisa. L'immagine virtuale diverrà sempre più nitida, si sovrapporrà a quella reale nel controllo esercitato dall'autorità pubblica sulla sfera privata dell'individuo. Tocca al legislatore dell'avvenire, in una società democratica, salvaguardare le ragioni di libertà degli uomini di domani. Potremmo dire facilmente, probabilmente, un'altra Cassandra. Qualcuno che scriveva, che parlava, che si preoccupava di queste cose e le studiava da vicino, tra l'altro da un punto di vista assolutamente privilegiato per approccio, cioè quello della filosofia del diritto, ma che evidentemente non è stato ascoltato, perché quel legislatore dell'avvenire è altri non è se non quello del 2009, ma quello del 2009 di questi problemi non se ne occupa, e quando se ne occupa, lo vedremo tra poco, ti fa pentire del fatto che se ne sia occupato e ti viene da dire meglio se non se ne fosse, se non se ne fosse occupato. Lo dicevano i filosofi del diritto, lo dicevano, l'abbiamo visto, i filosofi e basta, lo dicevano gli scrittori di fantascienza, Vernon Lynch, quando scriveva il vero nome, un libro di fantascienza nel 79, in realtà c'è questa scena straordinaria che si consuma nell'epilogo del libro, dell'incontro, del ricongiungimento tra l'identità digitale sia dello stesso Lynch, Mr. Slippery, nel romanzo, che di Eritrina, la protagonista femminile, tutti e due si erano conosciuti, quello che nel libro viene definito l'altro piano, ma che noi probabilmente con un po' meno di romanticherie di realtà oggi potremmo definire nel cyberspazio, erano stati amici e si erano conosciuti come avatar di loro stessi. A un certo punto si incontrano e Eritrina, questo avatar dai capelli rossi e dalle forme sinuose, in realtà altri non è se non una signora diciamo più prossima alla fine della sua vita terrena che non all'inizio. I due si incontrano e quest'ultimo passaggio appunto del dialogo è particolarmente significativo per quello che stiamo dicendo. Il mio kernel è là fuori, nel sistema, l'altro piano, ogni volta che io vado là trasferisco qualcosa di me. Il kernel sta crescendo per diventare la vera Eritrina, quella che in realtà sono io. Quando questo corpo morirà, Debbie gli strinse una mano con le sue, quando questo corpo morirà io ci sarò ancora e tu potrai parlare con me. Lì era un libro di fantascienza, quello era il 1979, ma i profili su Facebook sopravvivono spesso e volentieri anche oggi alle persone, nel senso che in realtà sono lì nella migliore delle ipotesi, se tanto che qualcuno non ne chiede la rimozione, spesso e volentieri, lo vedremo, stata facendo anche dopo che qualcuno ne ha chiesto la rimozione. Quindi non c'è nessun dubbio che continua a esistere un dialogo e continuerai ad essere riconosciuto su Facebook con una certa identità, o il tuo clone elettronico almeno continuerà a essere lì, per usare le parole di Vinge, anche quando tu su questa faccia del mondo non ci sarai più sotto il profilo naturale o scientifico. Non perdo tempo perché usciremmo fuori tema, però dico qualcosa la quale probabilmente ci siamo confrontati un po' tutti, se negli Stati Uniti d'America in questo momento, ma in realtà anche in Italia o piuttosto in Giappone in maniera ancora più divertente, il furto di identità evidentemente elettronica è un reato tanto diffuso. Questa evidentemente è la miglior conferma che l'identità digitale, quindi diciamo il punto di approdo di quel percorso nell'epopea dell'identità di cui abbiamo parlato sin qui, qualcosa vale, perché se quell'identità digitale valesse così poco non ci si sforzerebbe evidentemente di rubarla a nessuno e non sarebbe soprattutto diventata negli ultimi anni in maniera crescente un fenomeno così tanto allarmante. In Giappone ormai sapete perfettamente che ci si impossessa dell'identità digitale rappresentata in maniera un po' ludica dall'avatar utilizzato nell'ambito del videogame, e poi si chiede addirittura un riscatto per rilasciare quell'identità e consentire quindi al giocatore di proseguire nel suo avanzamento nei livelli del videogame. Negli Stati Uniti la si utilizza un po' più pragmaticamente, cioè si raccolgono una serie di dati personali, mai dimenticando il numero della previdenza sociale, che li apre più porte di quante non ne apra un mazzo di chiavi da questa parte dell'oceano. Si ricostruisce questo profilo della persona, si bussa romanticamente al sistema informatico della banca e si prova a portare a casa un po' di soldi, e qualche volta, almeno sin tanto che le contromisure non si innescano, ci si riesce anche. E allora è impossibile non pensare ad un'altra Cassandra diritto delle nuove tecnologie della privacy. Stefano Rodotà scriveva ormai parecchi anni fa: il diffondersi di raccolte di dati personali sempre più ampie e specializzate per finalità molteplici ad opera di soggetti più vari produce forme di spossessamento e frantumazione, disloca il sé di ciascuno in luoghi diversificati, l'unità delle persone viene spezzata e dal suo posto troviamo tante persone elettroniche, tante persone create dal mercato, quanti sono gli interessi che spingono alla raccolta delle informazioni. informazioni. Stiamo diventando astrazioni nel cyberspazio, siamo di fronte ad un individuo moltiplicato. Chiunque abbia un profilo su Facebook, uno su LinkedIn e semplicemente una vita in rete si rende conto facilissimamente di quanto questo sia vero. Quello su LinkedIn magari è quello che riserviamo la nostra attività professionale, ed è tra virgolette un po' più serio, più ludico, quello su Facebook, piuttosto che completamente diverso, quello invece sul nostro blog, che magari è dedicato soltanto a dare una rappresentazione di una porzione infinitesimale del nostro essere. E qui sto parlando soltanto delle identità elettroniche che ciascuno di noi sceglie più o meno volontariamente di avere, ma ovviamente dovrei aprire un istante dopo, ed era lì il monito di Rodotà, una porta su quelle identità elettroniche che io non ho mai scelto di avere, ma che pure esistono e vivono e sopravvivono in rete, e che mi rappresentano come un consumatore di musica digitale, o piuttosto come un appassionato di elettronica, o piuttosto ancora come un soggetto con un reddito medio-basso, piuttosto un reddito medio-alto, a seconda ovviamente il risultato che si porta a casa e che si ha per restituito dalle interrogazioni che ho effettuato su un motore di ricerca, dai siti che ho visitato più di frequente, o dei profili ai quali sono più affezionato, magari dei gruppi su Facebook. Nelle diverse banche dati si hanno rappresentazioni della persona perfettamente funzionali, è sempre Rodotà, alle finalità di ciascuna raccolta, ma che possono dare un'immagine profondamente distorta della persona, se ad esempio questa viene unicamente presentata per le sue propensioni al consumo, o per il suo traffico telematico, o per i siti frequentati in rete. Nessuno di noi è solo un consumatore, nessuno di noi è semplicemente un utente di un sistema di telecomunicazioni, noi siamo tante cose messe insieme. Il legislatore italiano nel 96 ha più o meno preso confidenza con il problema. Qualcosa di buono indubbiamente nella 675 del 96 c'è, qualcosa di buono c'è nel codice privacy, è un work in progress. Sono uno di quelli che dice che le leggi non dovrebbero essere work in progress, perché mentre vanno in progress comunque dei danni rischiano di produrli, però ecco, almeno a livello di registrazione del problema nella 675 questo non manca, perché la legge sulla privacy dice proprio: la presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. È petizione di principio, naturalmente, nella misura in cui poi non si riesca a passare dal principio ai fatti. Articolo 14 del codice privacy, oggi definizione dei profili e della personalità dell'interessato, dice: nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. C'è coscienza quantomeno del fatto che l'identità digitale realizzata per una certa finalità è un'identità fallace, non rappresenta o può non rappresentare in maniera puntuale il profilo del soggetto, e quindi tendenzialmente è da considerarsi inaffidabile, soprattutto laddove si tratti di costruirci sopra l'adozione di un provvedimento dell'autorità. Sono romano, quindi non potevo, parlando di identità, omettere un riferimento a Alvelli, che nel sonetto "Il povero ladro", ma era il 1833, scriveva: "Il punto forte deve degli al cuore", e questo evidentemente è un qualcosa ed è un risultato al quale non si può ambire attraverso una profilazione elettronica o la costruzione di un'identità digitale. Ancora Rodotà, nello spiegare il diritto alla identità personale, scrive: nella società dell'informazione si specifica in due direzioni, come potere di esigere la rappresentazione integrale dell'identità dispersa, cioè quelle famose identità frammentate che vengono realizzate nel cyberspazio, e come potere di respingere la riduzione della persona alle sole sue informazioni trattate in forma automatizzata, che poi è ciò che è stato in qualche modo recepito all'articolo 14 del codice privacy. Ci stiamo spostando, lo diceva Eritrina, nel vero nome di Vinge, sempre di più sull'altro piano, se volete sempre di più nel cyberspazio, utilizziamo sempre di più internet come lo strumento riferimento sia per intrattenere rapporti di tipo personale che professionale, la nostra vita è lì. Dove passo più tempo? Prima Alessio diceva passo più tempo al lavoro che con la mia fidanzata, sì, ma passo più tempo su internet che nel mondo reale. Passo più tempo, non necessariamente perché io sia dietro ad un PC, però perché qualcosa di me è lì, ed è lì 24 ore su 24, un post su un blog, o le note su un profilo di Facebook, o le mie immagini, o le mie fotografie, sono lì 24 ore su 24, quindi in realtà dove io passo più tempo e dove la mia identità personale si estrinseca di più, se mi permettete per un istante di continuare a diciamo personificare la rete o a parlare della rete come uno spazio, è lì, cioè è sulla altro piano e nel cyberspazio, non è né al lavoro, né a casa, né con gli amici, né con la fidanzata, questo è un dato più o meno sicuro. E allora però questo evidentemente significa che noi dobbiamo porci il problema e, come dire, questa volta complice quel pentimento antico, mi piace farlo da subito e per tempo, se esiste un per tempo in dinamiche che si sviluppano nel tempo reale, e allora raccontarvela subito la mia percezione, che è quella di dire chi siamo e chi saremo, come gli altri ci percepiscono e ci percepiranno, e cioè in realtà per quello che abbiamo detto sin qui la nostra identità personale è in realtà nel secolo della rete, ma forse dovrei dire meno romanticamente nei 30 anni della rete, perché insomma se penso al 3000 mi viene difficile immaginare che ci sia questa rete. In realtà non dipende più da noi, ma dipende piuttosto da ciò che gli altri, e per altri intendo il potere pubblico e quello privato, direi in eguale misura, consentono di mostrare, pubblicare, condividere nello spazio telematico, perché io posso provare a presentarmi per quello che sono, posso sforzarmi di presentarmi in quello che sono, ma se è vero che in realtà è difficile immaginarsi una condotta telematica che non passi per un intermediario, chiunque esso sia, io da solo non ce la faccio ad affermare la mia identità nel cyberspazio. Potevo farlo nella comunità contadina di ieri, posso farlo oggi nella vita terrena, nel piccolo paese, frequentando con una certa assiduità il bar, la chiesa e il municipio, ma non posso proprio farlo in rete, dove la mia presentazione, dove la presentazione della mia identità ha bisogno del supporto di qualcun altro che mi consenta di comunicare. Allora mi sembra abbastanza evidente che è importante, e lo è oggi, non domani, perché domani sarà evidentemente tardi, iniziare a preoccuparci, ma ovviamente parlo a quel legislatore del domani cui già si rivolgeva inascoltato Frosini qualche anno fa, purtroppo tanti, che quel legislatore deve prestare attenzione proprio a questo fenomeno, cioè alla far sì che l'identità dell'individuo possa affermarsi in rete e, diciamo, liberarsi da questo gioco, da quello che io oggi vivo come un gioco, come due fuochi, cioè da una parte l'ansia dello Stato che ha scoperto, e questa potrebbe essere una buona notizia, che internet c'è, ma ha scoperto che internet c'è e ne ha paura, e quindi da una parte l'ansia dello Stato di controllare in maniera pressoché totalitaria le condotte che si consumano nello spazio telematico, dal mio punto di vista con l'obiettivo mio, ma perseguito con forza, di trasformare internet in una grande televisione, e dall'altra parte invece l'ansia o l'esigenza o il desiderio dei padroni, tra virgolette, dei nuovi padroni della rete, è in realtà di trasformare l'identità di ciascuno in un consumatore ed utente, prima ancora che in individuo, e quindi nel lasciar sì che queste identità si presentino in rete, ma solo ed esclusivamente sotto un certo profilo. Il rischio è proprio questo, secondo me, è quello che in realtà non ci si riesca più a sentir liberi di presentarsi per quello che si è in nessun contesto. Non so quanti minuti mi manchino, presumo pochi, però vorrei dare delle suggestioni di quanto in realtà, quando parlo di oggi e quando rappresento questa preoccupazione, diciamo che non lo faccio per astrazione, non lo faccio con l'ambizione di scrivere un romanzo di fantascienza, cosa della quale non sarei capace come fece Vinge nel 79, ma lo faccio semplicemente raccogliendo suggestioni dalla realtà. In realtà quello che vedete qui dietro è soltanto un indice confuso di alcune delle cose che stanno accadendo in questi giorni, in queste settimane, nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo e presso le nostre istituzioni. Il pacchetto sicurezza appena passato al Senato per un soffio non si è portato dietro una norma di cui probabilmente si è sentito abbastanza parlare, l'articolo 60, insomma, quando mai si conoscevano i nomi, addirittura i numeri addirittura degli articoli non in vigore ma semplicemente presentati in un disegno di legge. Questo è un pezzo del miracolo probabilmente della rete, ma dentro quell'articolo 60 c'era scritto qualcosa di sconvolgente per le cose che ci stiamo dicendo, perché c'era scritto che la misura più efficace per reprimere, ma anzi nemmeno per reprimere, ma semplicemente per impedire la prosecuzione su base di un fumus, di un reato di opinione, quale ad esempio l'istigazione a delinquere commessa con il mezzo telematico, il Ministro dell'Interno, sia pure sulla base di una comunicazione da parte della magistratura, che poco si capisce cosa avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto ordinare ai fornitori di connettività di rendere inaccessibile quel contenuto, alias attraverso appositi strumenti di filtraggio, posto che più o meno ci siamo capiti tutti quanti nel dire che tanto appositi non sono, perché in quei termini semplicemente non esistono, avrebbe potuto voler dire che se qualcuno attraverso un determinato blog con un solo post stava insultando o istigando a delinquere qualcun altro, o si riteneva che stesse istigando a delinquere qualcun altro, quel qualcun altro poteva attivare un meccanismo virtuoso da quel punto di vista, perverso dal mio, attraverso il quale il rischio concreto era che l'intero blog o l'intera piattaforma che ospitava quel determinato contenuto sarebbe stata resa inaccessibile, con buona pace della possibilità di ciascuno di noi di presentarsi alla comunità globale per quello che è. In Francia è passata, e anche questa è un'altra notizia degli ultimi giorni, il 6 maggio con il voto definitivo al Senato. Per carità, aspettiamo fiduciosi quello che dirà il Consiglio Costituzionale francese, e soprattutto facciamo il tifo perché le difficoltà di implementazione pratica e i soldi banalmente precludano la realizzazione di quel progetto. Però è passata, come sapete, la legge cosiddetta Adopi, la nuova frontiera dell'antipirateria, cioè una legge che sostanzialmente dice che c'è qualcuno che è legittimato più o meno a guardare cosa passa sulla rete e cosa arriva in termini di contenuti, ovviamente non certo attraverso un'ispezione byte per byte o riga per riga, ma insomma diciamo anche semplicemente impronte digitali dei contenuti, cosa io scarico, e sulla base del sospetto che io stia scaricando dei contenuti di tipo illecito, la prima volta fa sì che un provider mi informi di questa circostanza, la seconda ancora un altro monito, e la terza mi ritrovo dalla sera alla mattina senza rete, con un provvedimento adottato senza risorse di connettività e senza possibilità di andarmene a comprare altrove, con un provvedimento adottato da un'autorità amministrativa, cioè più o meno come mi fanno le contravenzioni per il codice della strada, e ovviamente con la possibilità da parte mia di andare poi a fare opposizione ex post e cercare di riconquistarmi la libertà. Ma a chi? Dimentichiamoci tutto questo, a chi arriva quel provvedimento, chi è il destinatario ultimo, chi è il soggetto pirata secondo la DOPI? È il titolare dell'indirizzo IP, quindi e quindi del contratto evidentemente di connettività alla rete, e quindi eccolo qui che stiamo parlando ancora una volta di un frammento dell'identità elettronica di ciascuno di noi, che può dare una rappresentazione assolutamente fuorviante, perché ovviamente se quel contratto di connettività è con il padre di una famiglia numerosa e il pirata è uno dei figli, beh, alla storia passerà che quel soggetto è il pirata, e comunque quel soggetto subisce in prima battuta la sanzione che gli viene irrogata dall'ordinamento e potrà dire: non sono io pirata, casomai a mio figlio, e non mi stupirei, per come stanno andando le cose in Italia, se si dicesse addirittura che il padre ha l'obbligo di comparire davanti a questa autorità e dire quale dei suoi figli è il responsabile di quella specifica condotta. Il pacchetto Telecom approvato, in via di approvazione, anzi rispedito consiglio in sede di consultazione in ambito europeo, contiene due disposizioni che hanno particolarmente fatto discutere nell'ambito telematico. Da una parte proprio le cose che riguardano la DOP in senso direttamente contrario, cioè il Parlamento europeo ha sin qui detto che esiste un diritto fondamentale all'uso delle risorse telematiche, che di quel diritto un cittadino europeo può essere privato solo a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. È l'opposto di quello che si dice nell'adopio, è quasi l'opposto di quello che si dice nell'adopio, di quello che si vorrebbe dire in far dire alla legge in Italia. Vabbè, ma noi, nessuno di noi ha mai avuto l'illusione di vivere nell'Unione Europea, e se l'abbiamo avuta ci siamo evidentemente sbagliati. Pensiamo direttamente alla comunità globale, saltiamo il passaggio della comunità europea, perché mentre quella globale forse si realizzerà, quella europea ho la sensazione che non si, che non si realizzi. Pane e PEC per tutti è l'ultima iniziativa innovativa del ministro Brunetta. Sapete che dopo aver realizzato, non lui ma i suoi predecessori, per legge un mercato che non c'era, cioè quello dei servizi di posta elettronica certificata, oggi ha anche deciso di chiuderlo quel mercato, perché di fatto lo Stato, il governo farà una gara pubblica sulla base della quale sceglierà un affidatario di un servizio che potrei dire di posta elettronica certificata nazionale, e attraverso quell'affidatario regalerà a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, poi sarà divertente andare a capire quanti saranno i cittadini che ne faranno richiesta di PEC senza sapere neppure cosa sia la PEC, però insomma gli regalerà una casella o indirizzo di posta elettronica certificata. Si darà vita così per la prima volta in questo paese ad una anagrafe dei domicili informatici, perché nel momento in cui io accetto il regalo di Brunetta e quindi divento titolare gratuito di un indirizzo di posta elettronica certificata, mi impegno a ricevere tutte le comunicazioni dall'amministrazione su quell'indirizzo. Insomma, sto sostanzialmente eleggendo un domicilio informatico presso la casella di PEC, peraltro sulla falsa riga di quanto già accade o dovrebbe accadere in relazione all'attività ad esempio degli ordini professionali. Ma qual è il problema? Il problema è che l'anagrafe è una cosa buona ai fini della identità personale, dei ragionamenti che stiamo facendo, ma il problema che c'è in questa misura, che però rischia di essere presa come davvero un regalo del governo o del principe agli italiani, è che quell'anagrafe, cioè il registro pubblico tra virgolette degli indirizzi di posta elettronica certificata, sarà tenuta dall'affidatario unico del servizio, cioè da un soggetto privato che dovrà rendere disponibile questo indirizzario alle sole pubbliche amministrazioni. E allora francamente che il mio domicilio informatico debba essere nelle mani di un soggetto privato che avrà stipulato un contratto una volta e per sempre, non lo so, perché non si parla di per quanto tempo gratuitamente potrò utilizzare quell'indirizzo di posta elettronica, un po' mi preoccupa. Ma prima di questo, avere gratuitamente in affidamento un indirizzo di posta elettronica certificata significa sostanzialmente mettere da parte il mio indirizzo di posta elettronica con il quale da sempre ormai mi presento alla comunità virtuale. Certo, posso averne due, posso averne anche tre, forse chiunque di noi, ma anche l'indirizzo di posta elettronica è un frammento dell'identità, e io rivendico da oggi con forza il diritto a rimanere invece affezionato a quel gscorza@guidoscorza.it che è il biglietto da visita con il quale ho scelto di presentare nel contesto telematico, al quale domani dovrei rinunciare perché il mio indirizzo evidentemente finirà con @postecerte o infocerte.it o .com, che dir si voglia. Devo evidentemente chiudere, lo faccio così. Facebook, ci sono mamme che hanno scelto di presentarsi su Facebook e di completare la loro identità personale mostrando le immagini di un momento come l'allattamento del figlio. Boh, non so se sia un bene o se sia un male, penso che in realtà non stia a nessuno decidere se è un bene o se è un male. Certo è che, l'avete letto, a distanza di poche settimane dall'episodio, Facebook ha scelto di rimuovere tutti i profili, tutte le immagini di mamme impegnate nell'allattamento che ospitava sulla sua sulla sua piattaforma. Nel mese scorso un gruppo di giornalisti operante su Facebook, Rassegna Stanca, un gruppo che rielabora, diciamo, delle informazioni apparse sui quotidiani nazionali e ne offre una rappresentazione in chiave ironica, satirica. A proposito di un editoriale apparso sull'Avvenire che parlava del viaggio del Papa in Africa e delle posizioni espresse dal Papa sull'utilizzo del preservativo, nell'ambito di questo gruppo Rassegna Stanca ha rititolato un editoriale dell'Avvenire, lasciato quanto al suo contenuto paro paro, così come era andato sulla versione cartacea, un editoriale ultrasottile. Ironia, satira, pungente attacco alle posizioni della Santa Sede, non lo so, trovo che però non stesse a Facebook decidere cosa fosse, mentre invece quello che è accaduto è che quel gruppo, che prima quel contenuto e poi quel gruppo, sono stati rimossi ex officio sulla base semplicemente di una segnalazione. È ovvio che questo tipo di rapporto tra il profilo dell'utente della piattaforma di social network e il gestore di quella piattaforma di social network altro non è se non una limitazione all'estrinsecazione dell'identità personale, che in questa fase, in questo momento storico stiamo tutti quanti sopportando, e lo stiamo sopportando sulla base di un falso mito, e cioè che tutto sommato, ma molto italiano, cioè tutto sommato non siamo abituati a contestare proprio niente a chi ci regala qualcosa, per cui siccome l'utilizzo dei servizi di socialità diffusa di Facebook viene vissuto come gratuito, evidentemente perché lamentarci, tanto non paghiamo niente, paghiamo molto, sfogliare le condizioni generali di Facebook varrebbe a darcene la conferma, perché in realtà gli stiamo regalando dati personali, perché in realtà gli stiamo regalando diritti di proprietà intellettuale sui nostri contenuti. Ho davvero concluso dicendo quello che avrei voluto dire dall'inizio, che forse avrei potuto dire dall'inizio, però non sta bene dirlo adesso dopo che vi ho imposto di sopportarmi sin qui, e cioè che in realtà la sintesi è sostanzialmente questa: io non mi sento e non voglio essere il mio indirizzo IP, come vorrebbero invece in Francia nella legge Adopi che è stata appena adottata e come potrebbe accadere in Italia se il Comitato Tecnico per la lotta alla pirateria digitale e multimediale deciderà di tradurre dal francese all'italiano quella legge. Non sono certamente l'indirizzo di posta elettronica gratuito che il ministro Brunetta vuole regalarmi, non sono certamente ciò che resta del mio profilo su Facebook al netto della censura operata da Facebook sulla base della segnalazione di un soggetto negozialmente più forte di me nei rapporti col gestore di quella piattaforma, e non sono comunque nessun frammento della mia identità elettronica sparso in rete che qualcuno decide autonomamente di ergere all'altro Guido Scorza. Io sono me stesso, sono quello che scelgo di essere, e vorrei auspicabilmente essere la somma di tante cose, per cui la mia presenza a questa conferenza è un frammento della mia identità personale, il mio blog è un altro frammento, se scrivo un libro, quel libro è un modo per presentare la mia identità personale, e il risultato al quale auspicabilmente neutrale, al quale voi arrivate interrogando un motore di ricerca con il mio nome e il mio cognome, vorrei che nel suo insieme, se qualcuno ha la pazienza di leggere tutti quei risultati, o se ci si imbatte per caso, dessero la rappresentazione più puntuale di chi io mi sento, della mia identità elettronica e di ciò che io vorrei lo Stato oggi mi consentisse di essere nella comunità globale. Vi ringrazio, e siccome resto qui ne possiamo evidentemente parlare.